Allora, ricordiamoci alcune cose importanti. Perché ci troviamo qua? Questo ce lo diciamo sempre, ma facciamo così, andiamo nella seconda lettera ai Corinzi, la pagina 1149, per questa versione, al capitolo 4, versetti dal 16 al 18. Li leggo io. Allora, perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Versetto 18. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Cioè, dicevo che mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che si vedono, cioè siamo occupati a guardare queste cose, ci sono le altre che non si vedono, che sono eterne. Allora, andiamo un attimino poi ancora in Apocalisse 21, 15, 26. Anzi, leggiamo prima il capitolo 7 di Apocalisse, sempre i versetti che vanno dal 13 al 17. Facciamo leggere Alessandro.
7, 13, 17. Sì. Poi uno degli anziani si rivolse a me dicendo: chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? E io gli dissi: Signore mio, tu lo sai. Egli allora mi disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Essi non avranno più fame né sete, non li colpirà più né il sole né arsura alcuna, perché l'agnello, che è in mezzo al trono, li pascerà e li guiderà alle vive fonti delle acque, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Ok, grazie. Soprattutto poniamo lo sguardo a costoro che hanno lavato le vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Sembra un controsenso, il sangue rosso, invece sono state lavate, purificate, eccetera, eccetera. Andiamo invece nel capitolo che avevamo detto prima, capitolo 21, versetti dal 15 al 26, vi facciamo leggere a chi vuole. Cioè, capitolo, chi è che legge? Capitolo 21, 15 al 26. Renato.
15.
Dal versetto 15.
E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era di 12.000 stadi. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Misurò anche il muro ed era di 144 cubiti, a misura di uomo, cioè d'angelo. Il muro era fatto di diaspro, la città era di oro puro, simile a cristallo trasparente. Le fondamenta del muro della città erano adorne d'ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di Topazio, il decimo di Crisopazio, l'undicesimo di Giacinto, il dodicesimo di Ametista. E le 12 porte erano 12 perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla, e la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. Non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né della luna, che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché lì il sole non vi sarà, perché lì non vi sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Amen. Ora qui vorrei farvi notare alcune cose, a parte la competenza sulle pietre che noi non conoscevamo neppure, dal punto di vista, qui diceva anche, una conoscenza mineralogica, come si dice così, mineralogica. Poi parla a un certo punto di questa piazza che è fatta da oro puro, simile al cristallo trasparente. Questo è un oro diverso da quello che conosciamo noi, che, come sta scritto, pur perisce, cioè quello che quale non dovete essere voi, eccetera, eccetera. Ed è evidentemente un oro ancora, ancora un'altra cosa rispetto ai materiali che conosciamo noi. E poi ci sono degli aspetti veramente strabilianti, cioè che girano sotto sopra ogni cosa che noi pensiamo, no? Nella città non verrà alcun tempio, perché Dio, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio, quindi questo è... Ma la cosa più, ancora più strabiliante è che la città non ha bisogno né di sole né di luna, non solo il tempio, cioè vabbè, c'è il Signore, né di sole né di luna, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è la sua lampada. E poi fa capire che la notte non ha più senso, non ha più senso perché è tutto cambiato, il sistema è cambiato completamente, quindi non ha più senso che quello che noi pensiamo, questa ripetizione continua e costante, non ha più senso. E poi dice ancora al versetto 27 che nulla di impuro, quindi ogni pensiero, ogni parola spuria, cioè impura, ogni banale, nulla di impuro, né chi commette abominazione o falsità, che le cose che sto dicendo equivalgono a falsità, cioè quel modo di essere, quel modo di dire, quel modo di equivale a falsità, non vi entrerà. Ma vi entrerà e vi entreranno soltanto quelli che sono scritti nel libro dell'Agnello. Ecco, teniamo queste cose in considerazione, tenendo conto, come abbiamo letto prima, affinché non ci scoraggiamo. Ma chi è che, a chi sta parlando? Non ci scoraggiamo, sta parlando a dei credenti che veramente sono tali, sono dei credenti scritti nel libro della vita, che li conosce soltanto il Signore. E tu dici, ma sai, sappiamo, conosciamo bene la storia delle nozze, che quando a un certo punto c'era uno che non aveva il vestito, il Signore l'ha preso e l'ha buttato fuori. Cioè, questo è importante. Vedete, le cose servono giusto per il momento nel quale viviamo. Giusto per il momento nel quale viviamo. Quindi c'è un momento che scorre, in quel momento è destinata l'opera che noi stiamo compiendo. In quel momento. Il cibo che stiamo consumando, o che cosa stiamo facendo, giusto per quel momento. Dopodiché non esiste più nulla di tutto questo. Esiste un ricordo, perché noi abbiamo una memoria, ma abbiamo solo la memoria, ma il tempo non c'è più. E abbiamo detto in un'altra occasione, per poter fermare questo magari abbiamo bisogno di una fotografia. Perché ti ricordi, guarda com'eri, buonanotte al secchio, com'eri. Poi un secondo dopo diventano già vecchie, cari fratelli e sorelle, tutte queste che diventano già vecchie, non c'è più niente di nuovo, tutto vecchio. Queste stesse cose, una volta prodotte, una volta portate all'esistenza, ma ne parlano anche gli scienziati, il fatto che comunque l'universo è in entropia, cioè significa che man mano perde la sua energia, non è che l'energia dici, è infinita, ma comunque perde la sua forza, le cose da nuove man mano diventano, comunque col tempo diventano un'altra cosa, no? Una cosa che perde forza, perde vigore, perde luminosità, insomma questo è un po' l'effetto, dicono gli scienziati, l'entropia. Ma allora queste stesse appunto fanno parte di questo processo, sono nate per perdere poi nel tempo la loro energia, e questo perché? Perché sono provvisori. L'altro giorno, come dicevo a fratelli che c'erano giovedì sera, ho avuto, così mi ha chiamato questo fratello ottantenne, che è un pittore, è un simpaticone comunque, genuino la sua cosa, ma è rimasto ancorato a mio modo di vedere a certi vecchi schemi, certi canoni, ed era preoccupato, dice, ma io ho prodotto quasi 3.000 lavori, siccome dipinge la mia vita, ho prodotto 3.000 lavori, dicevo, io ho 81 anni e adesso mi devo preoccupare perché capisci dove vanno a finire queste cose qua. E io gli ho detto, ma scusa, gli ho detto, caro fratello, non devi preoccuparti per questo, no? Perché, come sta scritto, la terra e le sue opere saranno arse. Per cui, quali non dovete essere voi per santità di condotta, eccetera. Quindi, questo non... stai tranquillo che... E lui ci ha pensato a questa cosa qua, eh? E il giorno dopo mi ha chiamato a casa, io non c'ero, ma ha chiamato, lui si è fatto dal numero cellulare, mi ha dato le nate, e poi mi ha chiamato in macchina ed era, e continuava con le sue cose. La chiacchierata sicuramente lo aveva messo in crisi, al punto tale che appunto, beh, dovremmo risentirci, ma non è questo, il punto è che di cosa ci preoccupiamo? È tutto vecchio. C'è qualcuno che pensa che c'è qualcosa di nuovo. Sotto il sole c'è nulla di nuovo, dice la parola. Ma tutto quello che è trascorso è vecchio, ormai è consumato e non c'è più. E il Signore non dice niente di così diverso. Non siate in ansietà solleciti, la parola della vecchia traduzione, per il vostro domani. Perché ogni giorno ha il suo affanno. Ogni giorno ha il suo affanno. Dunque forse ci sfugge il fatto però perché viviamo. E per cui viviamo. Ma soprattutto perché viviamo. E per chi viviamo. Se viviamo per noi stessi oppure se viviamo per qualcosa alla quale il Signore ci ha chiamati e noi però abbiamo risposto. Tutto questo creato, la vita, non può essere senza motivo. Non è possibile che non ci siano dei motivi a questo. Quindi devo preoccuparmi di tenere desto, questo mi deve tenermi desto lo spirito. Cioè non posso far finta nella provvisorietà di essere eterno. Perché non è così, perché tu menti a te stesso. Sei convinto molto, molto male. Ecco, noi dobbiamo cercare di capire il funzionamento di tutte le cose, e se poco poco, non dico che dobbiamo essere gli scienziati, ma almeno semplicemente se riusciamo a riflettere su questo, capiremo la spaventevole, spaventosa intelligenza del Signore, la sua, come dice, misteriosa e imperscrutabile intelligenza, col quale ha creato, con la quale ha creato tutte le cose. Ma le cose che abbiamo visto E anche queste cose qua che lui ha creato adesso sono per un tempo, non sono per sempre. Per sempre c'è un'altra cosa, perché abbiamo, come abbiamo detto, come diceva questo fratello, la terra e le sue opere saranno arse, e anche i cieli e la terra, perché il Signore li fa nuovi. Questa è una cosa che non può essere una teoria, questa è per un credente una certezza. Quindi ciò che è vecchio è vecchio. Noi vogliamo avere lo sguardo verso Sodoma e Gomorra, dove le cose, le città vengono distrutte, o vogliamo avere lo sguardo avanti? Vedete, a un certo punto interviene un uomo che non è solo un uomo, che ha diviso la storia, ha diviso tutto, ma abbiamo visto anche la storia sarà spazzata via, sarà gettata in questo cesto dell'immondizia. Questo Gesù ci propone una cosa nuova, che sconvolge il nostro modo di pensare, perché noi siamo abituati a pensare solo così, banalmente al quotidiano. Stiamo attenti ad essere banali, cari fratelli e sorelle. Se abbiamo delle cose banali, se le abbiamo avute nella nostra vita, bisogna prendere e gettarle via, perché ce le teniamo sempre là. Capisci? Che non solo ci creano dei problemi, ma ci fanno perdere del tempo prezioso per riflettere, per pensare al Signore. Gesù ci propone una cosa nuova. Ci propone che sconvolge tutto il modo di pensare, come sconvolse quello degli ebrei. Lì ci propone di portarci in una nuova dimensione che si chiama vita eterna. Abbiamo visto quasi 10 anni fa un culto, ma ogni volta le cose cambiano, non è cambiata, quel culto è rimasto, è come tutti i culti restano, ma il Signore approfondisce, arricchisce nel tempo. Quindi egli ci propone di portarci in una nuova dimensione che si chiama vita eterna. Questo concetto, vedete, scardina. Sapete cosa significa scardinare? Per chi lo coglie fin dalle sue radici il concetto di provvisorio. Cioè, la proposta che Gesù fa è completamente, talmente rivoluzionaria che la tua vita non può essere più la stessa. Non può essere il fesso di sempre. Non è possibile più questo. Per chi ha creduto non è più possibile. Perché credere non significa andare in una chiesa e sedersi in un banco, o sedersi in uno sgabello e dire amen e dire due parole col tuo genio illuminato. Far sentire, non è così. Ben vengano le tue parole, se arrivano dallo Spirito, se hai capito, se veramente hai capito che cosa il Signore ti ha proposto. Ma non è possibile, capisci? Dice, come lo dice Giacomo, non è possibile che siamo poi come quell'uomo che va, si guarda allo specchio e va via, non si ricorda manco com'era. Questo è il richiamo, questa è la rivoluzione. Il Signore dice una cosa diversa, vedi, tutto questo è vecchio, e può diventa nuovo solo se tu ascolti la mia parola, diventa nuovo, la tua vita diventa nuova, il tuo modo di pensare diventa nuovo, diventa tutto nuovo. Questo concetto è una cosa completamente che scardina il modo di pensare dell'uomo, scardina le mie fatiche, scardina il mio ragionare che passa tutti i giorni sulla stessa strada. Tutti i giorni facciamo delle cose nel lavoro per poterne fare poi delle altre, per poterne fare delle altre sempre molto provvisorie che spariranno tutte. Anche i grandi nomi della terra spariranno tutti, non esisterà più niente di tutto questo. Ma invece i nomi anche di coloro che non sono stati famosi resteranno per l'eternità. Amen. È ovvio che le persone, non solo quelle dell'epoca di Gesù, erano profondamente immersi, anche noi siamo profondamente immersi in quel che si chiama quotidianità. Lavare i panni, perché li lava, i piatti, dice, ma adesso c'è la lavatrice, ma bisogna metterli dentro. Comunque, tutta una serie di cose. Loro erano preoccupati a quello che. Ma Gesù gli proponeva delle cose diverse, assolutamente diverse. Io sono la via, la verità e la vita. Ma che significa? Mica significa, mica sono parole così, dette in modo licenzioso. Ma questo fatto di pensare non si può negare, la propria, scusate, scusate ma sono un po' col fiato, non si può negare che la proposta della vita eterna fatta da Gesù scardina tutto il modo, come dicevo prima, limitato di pensare dell'uomo, un modo molto piccino, ma proprio piccino, piccino, piccino. La tua vita, se hai incontrato Gesù, come dicevo, non può essere più banale. Sapete che significa banale? Non sto qui a ripetere le cose delle quali pensi, cioè i tuoi ragionamenti saranno conditi con sale, perché Gesù dice voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Certo, noi riflettiamo la luce di Gesù. Lui è la luce per eccellenza, ma abbiamo visto che è una luce che è superiore alla luce del sole, al concetto stesso di luce. Quanto questo è vero in noi, tanto lo Spirito di Cristo vive in noi. Cioè se questo è vero, lo Spirito di Cristo vive in noi. Se tutte queste cose che sto dicendo ci sono estranee, cari fratelli e sorelle, dobbiamo farci qualche domanda. Perché io sono chiamato per conto mio, ma ognuno è chiamato per conto proprio, a dare delle risposte a colui che ci ha fatto una proposta sconvolgente, no? Che si chiama vita eterna. Gesù dice, voglio che abbiano vita, vita ad esuberanza, che non è solo vita ad esuberanza. Questa vita, questa luce, questo sale, vengono semplicemente dallo Spirito, non vengono dall'altra parte. Non vengono da questo fesso che sta parlando. Non vengono così. Già, la vita eterna, cari fratelli e sorelle, è contrapposta all'entropia. A questo. L'entropia per forza di cose fa parte della quotidianità, della provvisorietà. Cioè a quel fenomeno di cui tutte le cose perdono la loro forza, la luce, il loro vigore, il loro splendore, eccetera, eccetera. Il concetto di eternità è una cosa completamente diversa. Eppure noi se siamo entrati in contatto con il Signore, se abbiamo creduto, abbiamo veramente risposto alla sua chiamata, perché il problema è sempre solo quello. Cioè, se è vero, no? Le cose eterne non si deteriorano. Proprio come i vestiti, prendete caso, i vestiti degli israeliti nel deserto per 40 anni non si consumarono, cioè avevano 40 anni addosso sono rimasti nuovi come miracolo, è vero. Ma non guardiamo solo al miracolo così, non è un giochino che fa Silvan, il prestigiatore. Il miracolo c'è perché c'è la presenza di Dio e questi vestiti non si sono consumati semplicemente perché c'è la presenza di Dio, che è eterno. Quindi quella è un'opera di Dio, è eterna. Le opere di Dio sono eterne, non sono provvisorie. Dove è la presenza di Dio, le cose non si deteriorano. Non so se mi sto spiegando. Dove c'è la presenza di Dio, le cose non si deteriorano. Allora se nella nostra vita c'è la presenza di Dio, la nostra fede non si deteriora. Non diventa come l'acqua sporca che hai lavato i piatti e dopo perde sempre di più le sostanze a furia di sciacquarla. È un'altra cosa. Anzi, esse sono stabili ed eterne. Come il patto che il Signore ha fatto con coloro che sono scritti nel libro della vita. Noi sappiamo che abbiamo una scadenza. Questo lo dobbiamo sapere. Anche se ci dà fastidio e non vogliamo crederci. Noi abbiamo una scadenza, cari fratelli e sorelle. Le cose che stanno attorno a noi hanno una scadenza. Con un corpo corruttibile. Come abbiamo visto, abbiamo detto poco fa. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro corpo esteriore va disfacendosi, il nostro corpo interiore si rinnova di giorno in giorno. Capite? La differenza è sostanziale. C'è qualcosa che non si corrompe, non si scompone dentro di noi. io parlo di noi, parlo di coloro che hanno risposto alla chiamata, ed è l'uomo nuovo che è eterno, non noi, l'uomo nuovo che è eterno, preparato per sempre, perché è chiamato alla presenza di Dio. Non puoi chiamare, il Signore non chiama una cosa provvisoria, chiama una cosa eterna. Tutte le cose sono per sempre, chiamate davanti a Dio. L'oro puro è simbolo dell'eternità. E quest'oro è ancora diverso, perché addirittura è trasparente, abbiamo visto la città, è qualcosa che è simile, a, simile io immagino, alla verità. Perché vivo, caro fratello, cara sorella, perché vivo? È una bella domanda. Perché vivo? Se uno non ha ancora capito, dopo essere diventato credente, perché vivo, forse vivrà perché ha dei programmi a lunga scadenza. Mi sposo, mangio, bevo, faccio figli, faccio età, e così continueranno l'esistenza sulla terra, bla 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 bla. No, questo può andare bene, ma perché vivo? Prima devo sapere che vivo per chi mi ha chiamato, dopo poi lascio al Signore che decide la mia vita, Lui che cosa dovrò fare da grande. La tua vista prima era nel tempo, il tuo modo di vedere era nel tempo, ma io sto dicendo era, ma adesso è nel tempo? No, era nel tempo, ora è nell'eternità, se sei stato chiamato, perché hai conosciuto Dio, anzi, la Scrittura dice sei stato conosciuto da Lui. Non si può avere vita ed esuberanza, gioia dentro, senza aver assaporato nello Spirito tutti i giorni la vista dell'eternità e della Santa Gerusalemme che scende dal cielo, come ci ha promesso il Signore. Nulla nella città di Dio, non c'è alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E questo, un'altra, non c'è più bisogno di tempio, che bisogno c'è? C'è il Signore, la presenza del Signore c'è tutto. Pensiamo una cosa, poi dopo, subito dopo, subito, un attimino, lasciatemi solo girare pagina, subito dopo dice, dice che, come ho visto prima, la città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Ma scusa, come facciamo senza, se non c'è il sole, come facciamo? Se non c'è la luna, è un problema nostro, perché, vedete, dobbiamo cercare di non distraiamoci, perché non riusciamo a capire il concetto. Io che mi sono un po' occupato parzialmente di queste cose per il lavoro che svolgo, so che c'è una fonte luminosa che poi fisicamente produce tutto quello che vediamo e che si chiama luce, ok? Però non è sufficiente questo. Questo è sufficiente solo se ci fermiamo a considerare il tempo. Non è sufficiente questo. Come quando parliamo della forma, non è sufficiente. Devo andare, vado indietro, 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 poi arrivo al punto suddiviso dal tribunale, ma non è sufficiente. E chi l'ha pensata, sta cosa qua, che va oltre? Chi ha pensato la luce? E tu sei alla presenza sua, non c'hai bisogno di un'altra luce. Non so se il concetto è chiaro. La radice di ogni cosa è Dio. La luce ora generata da astri che pur subiscono l'entropia non avrà più motivo di essere, di esistere, perché c'è molto di più dell'aspetto fisico della luce. C'è la presenza di colui che l'ha creata. E le nazioni cammineranno alla luce di Dio, che è eterna e senza possibilità che perda una sola virgola, ma niente di quello che è il suo potere. Cioè, quella luce non subirà l'entropia, perché è eterna. E tutto ciò che è eterno non può consumarsi. che va al di là di quello che la nostra mente e il nostro quotidiano riesce a concepire. Le cose che appartengono o che sono di Dio non si consumeranno mai. Così come noi, se abbiamo accettato la sua chiamata e se è entrata nella nostra vita, la sua parola è eterna in noi. Quindi noi, la nostra fede, non possiamo subire un'entropia. È una realtà completamente diversa di quel che pensiamo noi. Ma dobbiamo smuoverci, scuoterci, non continuare tutti i giorni a piangere su tante altre cose che non servono a niente. È lì la nostra preoccupazione, il nostro cuore su piccole cose, sciocche, molto sciocche. Non fanno piacere al Signore queste cose, perché se noi siamo sciocchi anche davanti al Signore, non solo davanti agli uomini. Perciò Egli dice a noi, dice, voi siete la luce del mondo, la luce di Dio non si consuma. Ed è questa luce che il mondo deve vedere nei servitori del Signore. Non uomini e donne stanche e consumate da una vita di frustrazione. Perché? Vita di frustrazione, sono frustrati. Non deve vedere queste persone che non sono state trasformate dalla parola di Dio e dice hanno solo cambiato religione. Hanno solo cambiato religione. Ora sono diventati evangelici oppure un'altra cosa. Non sono trasformati dalla potenza della chiamata. Perché hanno scommesso e dato importanza a ciò che non è, alle cose che spariscono sotto i nostri occhi. A questo è stato dato importanza e a questo noi diamo importanza. Domanda durante un culto, domanda davanti alla presenza del Signore. Queste che cose che spariscono sotto i nostri occhi al tempo, i nostri occhi sono, il nostro cuore è schierato a favore. E non solo, si occupa delle cose e al tempo che non ci appartiene. Lì scommettiamo. Una bella letteria. Il Signore dice non scommettere proprio. E a tutto questo, e tutto questo non dovrebbe farci riflettere? E tutto questo non dovrebbe. Non, ma quando è che rifletteremo? Quando non avremo più tempo? No, siccome il tempo è una cosa che sparisce, dobbiamo sapere che abbiamo il tempo per riflettere. Molti sono chiamati e pochi sono gli eletti. Proprio perché non hanno posto attenzione e non hanno preso sul serio la proposta di Dio. Perché il Signore è una cosa seria, Egli non cambia. Ti fa una richiesta specifica. La salvezza è per tutti, ma solo per chi accetta. E non solo, ma anche poi dopo la salvezza, non è che dici, ma poi ci deve essere una conseguenza della chiamata di Dio nella vita delle persone. Non è possibile cuocere solo le uova nella pentola e andare a fare la spesa al mercato. Non è possibile questo, è vedere che non sei stato trasformato per nulla. Cioè dici, cosa diranno gli altri? Diranno che hai cambiato religione, ma fanno bene, hanno ragione, hai solo cambiato religione. Cosa gliene frega loro di cosa pensi tu? Non sei credibile. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Così sta scritto. Come scamperemo noi? E sta parlando dei credenti, non sta parlando allo spazzino che non sa niente, che sta passando per strada. La gloria delle nazioni sono i credenti che hanno sperato e creduto a Dio. Questa è la cosa che viene presa a mio, immagino che sia così, quindi metto un punto interrogativo perché io non posso avere la certezza assoluta. Io immagino che la cosa sia quella, non può essere a mio avviso quella di persone non credenti e di tutta una serie di cose. Io posso immaginare questo, però mi fermo col punto interrogativo perché non voglio essere davanti al Signore dire cose che magari potrebbero non essere esatte. Nella mia, in questo momento, per quello che ho detto, in questo caso, come Paolo diceva, questo ve lo dico io, no? E queste persone che si sono purificate ed hanno imbiancato le loro vesti del sangue dell'agnello. Capito? La nostra vita cambierà quando veramente avremmo preso sul serio queste cose. Allora cambierà. Ma se ci sarà tempo, perché il tempo non è eterno per noi, è semplicemente provvisorio. Non è venendo al culto che si è credenti, cari fratelli e sorelle, occupando uno scranno, quasi, assolutamente no. Noi preferiamo le cose provvisorie, vedete, l'idolatria. Quelle immediate, quelle che risolvono i nostri problemucci quotidiani, che riempiono la nostra pancia. E questo, le più banali. Lo stupido sentimentalismo. Sapete, signore, lo stupido sentimentalismo? Il credente non può essere fatto così, con stupidi sentimentalismi senza senso. Perché è credente non solo davanti agli uomini, ma soprattutto prima davanti a Dio. Io non sono il Signore, ma non vorrei, cioè, riprendere a calcio nel sedere io. Ma io mi devo fermare prima. Amore cristiano, naturalmente, eh? Si dice amore cristiano. Le più banali, quelle con cui ci riempiamo la vita, per dedicarci poi a quelle eterne, tra virgolette. Capisci? I nostri problemi sono questi. Sono questi i nostri problemi. Davanti al Signore non funziona così, cari fratelli e sorelle. Se voi andate così, non pensate che queste cose davanti agli uomini, davanti a Dio. Io sono sempre davanti a Dio. Non è che sono davanti agli uomini, sono davanti a Dio prima e poi sono davanti agli uomini. Quello che è scritto nella lettera ai Corinzi è un incoraggiamento, ma per i credenti. E per i credenti, non per persone che considerano le cose che si vedono più delle cose che non si vedono. Capite come la questione è grave, è molto molto grave. La malattia è più grave di quello che si pensa. È un incoraggiamento, però, per quelli che credono, nonostante i problemi della provvisorietà, malattie, vecchiaia, e chi più ne ha più ne mette, qualche acciacco viene. Però, posso andare avanti? Siete stanchi? Però dobbiamo avere lo sguardo intento alle cose eterne. Perché l'uomo nuovo ha lo sguardo verso le cose eterne, che sono la sua priorità. La priorità dell'uomo nuovo è quella. Non guardiamo più le cose banali, non ci devono interessare più. Noi siamo uomini di Dio se abbiamo creduto. Non solo io, tutti. Se abbiamo creduto, e questo dico, se abbiamo risposto, non guardiamo più le cose banali, i problemi da quattro soldi, il sentimentalismo che sparisce con tutto quello che ci circonda. Oh, poverino! E tutte le varie stupidità di questo mondo. Questo non fa onore al Signore, se siamo credenti. Ma le cose che ci danno la vita eterna, a quelle dobbiamo guardare. Sono le uniche cose che contano, perché il resto non c'è più, sparisce. A quelle dobbiamo dare valore, cari fratelli e sorelle, per essere degni della chiamata. E non solo, in questo modo si è degni della chiamata. Non si è degni perché siamo sempre puntuali, perché sempre così e sempre colà. È in questo modo che siamo degni del Signore. In questo modo abbiamo capito che abbiamo risposto, lo capiamo da soli, risposto alla chiamata del Signore. Poi il nostro futuro, come questo è passato, il futuro non ci appartiene, come sta scritto. Quindi è giusto il momento che viviamo. Gesù ha detto: chi crede in me non viene in giudizio. Chi crede, non chi ha creduto o che crederà, chi crede, chi crede. Quindi dobbiamo essere sempre in questa condizione di fede. Bene, io devo ringraziare il Signore per queste cose, immagino che mi ha suggerito, e anche voi per la sopportazione, che siete volte uno scherzo, perché queste cose capisco che scuotono sempre, ma sono necessarie per dare. Dice, a che punto è? Vedete quelli che viaggiano con un treno? Dice, dove siamo arrivati? Io mi ricordo una volta che c'erano questi viaggi lunghissimi, ma dove siamo? Ancora mancano 500 km, 600. No, non arrivavi mai. Poi se c'erano dei ritardi, peggio. E allora è giusto che guardiamo ogni tanto dalla finestrina, ogni tanto tutte le settimane almeno, per vedere a che punto siamo arrivati. Amen.
Amen.